muscola e allegra vibrazione elettrica proveniente dall'organo degli umori mi sveglia come ogni mattina. Provo a ricordarmi chi sono. Deckard, Rick Deckard, cacciatore di androidi. Mia moglie Iran apre gli occhi e come sempre li richiude. Le batto una mano sulla spalla.
Non voglio svegliarmi.
Rinchia sempre.
Toglimi di dosso quella mano da poliziotto.
Non sono un poliziotto.
Peggio ancora, sei un assassino assoldato dai poliziotti.
Non ho mai ucciso un essere umano in tutta la mia vita, per favore.
Soltanto quei poveri androidi.
Mi pare che non ti dispiaccia spendere per i tuoi capricci tutti i premi in denaro che porto a casa. Sono molto irritato. Mi avvicino al mio organo degli umori. E intanto non ci possiamo permettere neanche una pecora vera per sostituire quella elettrica. Non ho l'umore giusto per sapere di che umore vorrei essere. Ecco Iran che si alza dal letto. Ecco che controlla il suo organo degli umori.
Oggi mi concedo 6 ore di disperazione autoaccusatoria.
Dio mio, Iran, ma perché?
Così non sento il silenzio.
Ah già, il silenzio. Gli altri appartamenti vuoti. Beh, anche io li sento, specie di notte. Eppure l'intero palazzo è per metà occupato, una vera rarità, dati i tempi. In periferia si possono trovare edifici completamente vuoti. Ecco Iran che mormora ancora come tra sé.
È pericoloso sentire l'assenza di vita. Preferisco la disperazione. L'ho programmata sulla mia scheda 2 volte al mese. Mi sembra una frequenza ragionevole.
Non ti fa bene, Iran. Non ti fa bene.
Non ti preoccupare. Dura solo per 3 ore. Poi inserisco la 481. Consapevolezza delle molteplici possibilità che si spalancano nel mio futuro.
Sì, senti, io faccio un salto sul tetto a controllare la pecora e poi vado in ufficio. Prima di uscire accendo la televisione. Buster Friendly è già lì e saluta allegramente.
Ciao ciao gente!
Dalla camera da letto mi giunge la voce di Iran.
Non lo sopporto, non sopporto la TV la mattina.
E beh, allora programmati un 888, il desiderio di guardare la televisione qualunque cosa trasmetta. Rientro in camera a guardarla. Lei è immobile, come congelata. La copre quello strato sottile, onnipresente, di inerzia assoluta. Torna a letto, dai, riposati. Facciamo così, ti seleziono il 594, riconoscimento compiaciuto della superiore saggezza del marito in tutti i campi. Salgo sul tetto, dove bruca la mia pecora. È soltanto un pezzo di ferro, ma pascola con ben simulata soddisfazione. E può anche ingannare gli altri inquilini. Del resto è un'infrazione alle buone maniere chiedere se un animale è vero oppure no. L'aria del mattino, rigurgitante di polveri radioattive turbine intorno a me. Malgrado la mia tuta di piombo, la polvere filtra. Lo slogan ricorrente in TV è:
emigrate o degenerate, la scelta sta a voi.
Ma io non posso emigrare per via del mio lavoro. E ci sono già parecchi speciali, teste di gallina, come li chiamano, contaminati. Dal tetto di fronte mi arriva il saluto di Bill Barbour, raggiante.
Ehi, Rick, la mia cavalla è gravida!
La mia pecora smette di ruminare la vena guardandomi fissamente. Bene, 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 bene Bill, bene. Senti Bill, hai mai pensato di venderla, voglio dire, la tua cavalla? Desidero follemente un cavallo. Oddio, io desidero qualsiasi animale, purché è vero. Possederne uno falso è demoralizzante. Ma quelli veri sono rarissimi e molto, molto costosi. Tiro fuori dalle tasche della giacca la mia copia del catalogo Sydney di animali e volatili con tutte le razze e i prezzi. Quando non lavoro, Non faccio che consultarlo.
Ma stai scherzando? Non te la puoi permettere. E poi hai la tua pecora, no? Ogni famiglia ha un animale. Graverson ha quella gallina. Ox, quel grosso cane che abbaia tutta la notte. E Ed Smith dice di avere un gatto, ma nessuno l'ha mai visto.
Mi chino sulla mia pecora, frugando nel fitto pelo bianco, finché non trovo i comandi del meccanismo e li mostro a Barbour, che lo fissa sbalordito. Lo vedi? Lo vedi, Bill? Adesso lo capisci perché desidero tanto il tuo puledro.
Ma poveretto, mi dispiace.
L'ho dovuta far riparare tante di quelle volte. Il furgone dell'ospedale degli animali sta sempre qui. Guarda, io a volte preferirei sbarazzarmene e amen.
Ma non puoi! Sai com'è la gente e come giudichi immorale e antiempatico non prendersi cura di un animale. È la nostra religione, Rick. Il mercerismo.
Il mercerismo. Sfoglio il catalogo. Vorrei un animale grande, un cavallo, oppure una vacca, un bue. Sì, sì. Il premio per 5 androidi basterebbe. In silenzio spalanco la portiera della mia macchina volante e decollo. Nessuno si ricordava perché era scoppiata la guerra e chi avesse vinto. La polvere aveva contaminato tutto il pianeta e per primi erano morti i gufi. Era persino buffo vedere questi uccelli bianchi, grassi, soffici, sparsi così per le strade.
Emigrate.
Il programma di colonizzazione si era accelerato.
Oh.
Con l'aiuto dei robot umanoidi.
Degenerate.
Chi rimaneva sulla Terra lo faceva per paura, per nostalgia o perché ormai irrimediabilmente contaminato, nel cervello soprattutto. E sembrava regredire. John Isidore lo sapeva che lui era una testa di gallina, come li chiamavano, ma in fondo aveva un buon lavoro. Si occupava di animali, come aveva sempre desiderato. Li amava sin da piccolo, soprattutto l'asino, il rospo, gli animali preferiti di Mercer e il ragno, il piccolo animale sacro. I suoi animali erano finti, certo. Ma poteva lo stesso aiutarli quando si guastavano, ritirarli, portarli ad aggiustare, girando con il suo furgoncino dove c'era scritto «Ospedale per animali Van Ness». E poteva incontrare altri umani, contenti di vederlo, anche se era una testa di gallina. La paura lo prendeva tornando a casa. Il silenzio lo aggrediva come una forza terribile e totale. Si diffondeva dai muri e dal legno. Si alzava dal pavimento, attraversando il consunto tappeto che andava da una parete all'altra. Usciva dagli apparecchi rotti, dalla cucina, dalle macchine senza vita che non avevano mai funzionato, trasudava dall'inutile lampada a stelo del soggiorno e si mescolava al muto colare di altro silenzio, dal soffitto macchiato dalle mosche. Il silenzio era visibile, sì, visibile. E a suo modo vivo. Vivo. Lui era l'unico abitante di questo cieco, fatiscente, isolato di migliaia di appartamenti deserti e in rovina. Si sentì soffocare. Ed eccolo. Ecco che va alla macchina dell'empatia e afferra la manopola. Ed ecco che scivola dentro nel solito modo straordinario. La fusione fisica con Mercer, l'identificazione mentale e spirituale, come stava accadendo per i sopravvissuti della Terra che avessero afferrato in quel momento le manopole. Lui li percepì, gli altri. Assimilò il brusio dei loro pensieri e sentì nel cervello le loro presenze. Erano tutti lì ora, tesi verso la cima della montagna. La televisione urlò d'improvviso:
«Emigrate o degenerate, la scelta sta a voi!»
E quando spegne la TV c'è un altro suono in lontananza. Il suono di un'altra televisione. C'è qualcun altro in questo edificio, non è più solo. Bene, bene, dai. Vai, Isidore, vediamo che cosa si fa quando arriva un nuovo inquilino. Sì, bravo, sì. Ci si deve presentare, portare qualcosa. Sì, vai in frigo, vai. Una vecchia tavoletta di margarina. Ma sì, prendila, prendila. E lui la prende, mentre il cuore gli batte forte per l'eccitazione e la gioia. Andando in ufficio mi fermo a guardare così furtivamente la vetrina di un grande negozio di animali. Guarda, c'è uno struzzo. E sul cartellino c'è scritto l'unico struzzo di tutta la costa occidentale. Un prezzo impossibile. In ufficio mi accoglie il mio superiore, l'ispettore di polizia Harry Bryant.
Ci sono quei nuovi androidi, Rick. Nuovi e intelligentissimi. L'unità Nexus 6. Li produce la Rosen Association. Sono fuggiti da Marte e devono essere rintracciati.
Penso che gli androidi siano stati spediti su Marte per servire gli umani, ma continuano a fuggire e a venire qua sulla Terra. Si possono individuare solo con la Voight-Kampff, la scala dell'empatia, ma funzionerà? Funzionerà anche con i Nexus 6? Per quanto intelligentissimo, un androide non può essere empatico, e il test lo scopre. L'empatia può esistere soltanto all'interno della comunità umana, grazie al mercerismo. Noi ci distinguiamo come esseri umani grazie al mercerismo. L'androide è come un ragno, un predatore solitario. L'empatia ne minerebbe la capacità di sopravvivenza, lo renderebbe cosciente del disperato desiderio di vivere della sua vittima. Ma così tutti i predatori morirebbero di fame. La facoltà dell'empatia confonde i confini tra cacciatore e vittima, tra il vincitore e lo sconfitto. Di quanti androidi si tratta?
Ne sono rimasti 6. Vola a Seattle e parla con quelli della Rosen perché ti facciano esaminare i Nexus 6 e verificare se la scala Voight funziona. Poi dovrai cercare i 6 robot e terminarli.
Magra, bruna, elegante, con due grandi occhi neri nel viso piccolo.
Sono Rachel Rosen.
Sto per dire il mio nome, ma mi interrompo sbalordito. Improvvisamente sul tetto io ho visto i loro animali. Percepisco già il loro odore, i profumi mescolati di tutti gli animali accovacciati e in piedi, fisso, impietrito. Un procione lavatore addormentato. Mai in vita mia io ho visto un procione. Tiro fuori il mio catalogo Sydney che dichiara estinti i procioni e ne indica il prezzo. Se ne esiste uno, una cifra astronomica.
Il suo nome è Bill. Bill il procione.
Mi guardo intorno e vedo guardie armate di mitragliatrici davanti agli animali che non mi hanno staccato gli occhi di dosso. Una grande fabbrica di androidi che investe i suoi guadagni in animali vivi. Sento un disperato bisogno di un animale vero e un'esplosione d'odio per la mia pecora elettrica.
Vogliamo andare, signor Deckard? Lo zio Eldon dovrebbe aver preparato un gruppo di androidi.
Eldon Rosen, vecchio, alto, ossuto, con i capelli tutti bianchi, mi aspetta in un piccolo soggiorno molto elegante, dove sistemo su un tavolino la mia Voight-Kampff. I due Rosen mi guardano in silenzio, freddamente. Ce l'hanno con me, ce l'hanno. Perché potrei costringerli a ritirare dal mercato tutti i nuovi androidi. Sono pronto. Può far entrare il primo.
Cosa misura questo strumento?
Misura la dilatazione capillare, la tensione dei muscoli oculari. Sono risposte autonome primarie, non possono essere controllate volontariamente.
Mi faccia il test.
Guardo. Sì. Sì. Attivo la macchina. Scelgo la domanda numero 3. Comincio.
Per il suo compleanno le regalano un portafoglio di cuoio.
Non lo accetterei. E inoltre, denuncerei la persona che me lo ha dato.
Suo figlio le mostra la sua collezione di farfalle e gli spilli per trafiggerle.
Lo porto subito dal dottore.
La sua voce è decisa ma senza emozione.
Sta guardando la TV e all'improvviso si accorge che una vespa le sta camminando sul polso.
L'ammazzerei subito.
Rimane incinta di un uomo che ha promesso di sposarla, ma costui se ne va via con un'altra donna, la sua migliore amica. Lei abortisce.
Non abortirei mai. E comunque è un reato.
Lo dice con qualche secondo di ritardo.
Sfogliando un giornale, suo marito trova la foto di una donna nuda.
È un esame per capire se sono un androide, signor Deckard, o una lesbica.
Non risponda con altre domande. La foto piace così tanto a suo marito che decide di appenderla in camera.
Non glielo permetterei. E in più, dovrei bastargli io.
L'ultima domanda in due parti. Siamo nel pieno di un banchetto. Gli ospiti degustano delle ostriche crude.
Che schifo.
Risposta corretta ma simulata. Il piatto principale consiste in un cane bollito ripieno di riso. È un androide.
Sono stupito.
E lei lo sa?
No. È stato il nostro primo esperimento. Potrebbe dire al suo ufficio che la macchina non funziona, che non c'è alcun modo di distinguere un umano da un androide. Che ne dice? Può prendere dal tetto l'animale che desidera.
Non servirà.
Anche il procione.
Non servirà. Si accorgerà subito che anche i nostri animali sono finti.
Bene, ora ho visto una Nexus 6. Rachel deve essere una Nexus 6. Mi restano 5 androidi. Mi guadagnerò il premio. Fino all'ultimo centesimo. Isidor è dietro la porta del suo nuovo inquilino e sente alla TV la voce familiare di Buster Friendly che parla allegramente al pubblico.
Ciao ciao gente! Una nota sul tempo, eh? Il satellite Mangusta riferisce che la pioggia radioattiva sarà particolarmente accentuata verso mezzogiorno, così carissimi, se dovete uscire aspettate ancora un poco, eh? E ricordate che fra 10 ore e 10 vi darò una grande notizia, un'informazione straordinaria, ma ora carissimi è il momento di passare.
Quando Isidor bussa la televisione si interrompe e c'è solo silenzio. Lui percepisce una presenza, oltre quella paura. E percepisce la paura muta che prima il bambino. Ehi! Ehi! Io abito più in là e vorrei conoscervi, va bene? Mi chiamo Isidor e lavoro per l'ospedale per animali, Van Ness. Aspetta con le orecchie tese, niente, né suoni, né rumori. Sono una persona rispettabile, io. Ho un mestiere, io. Ho anche portato un pezzo di margarina. Alla porta si socchiude lentamente. Intravede una ragazza, magra, bruna, grandi occhi neri. Il suo corpo è rigido. La paura la fa sembrare malata.
Lei è l'unico? L'unico in tutto l'edificio tranne me?
Dietro di lei c'è una stanza in disordine, valigie aperte sul pavimento sudicio. Ci sono soltanto io. Ho sentito Buster Friendly alla sua TV, forte, vero? Anch'io lo ascolto tutti i giorni.
Chi?
Buster. Ma lei da dove viene, scusi?
Che importa?
Vuole che l'aiuti a disfare le valigie, se vuole magari a cercare i mobili in giro per gli appartamenti.
E lo farò da sola, grazie.
Da sola? Vuole andare in giro in tutti quegli appartamenti da sola?
Perché no?
Io ci ho provato una volta, ma una volta sola però. Sa, negli appartamenti dove non vive più nessuno c'è la roba che aveva la gente, vestiti, fotografie, tante cose, e tutto diventa Kipple.
Kipple?
Ecco, Kipple è quando restano gli oggetti inutili, non so, una bustina di fiammiferi, tutta usata, una fascetta gommata, il giornale del giorno prima. Quando non c'è nessuno in giro, il kippol si riproduce. Se lasci in giro del kippol, il giorno dopo ce n'è il doppio e poi continua a crescere.
Capisco.
È un principio generale, opera in tutto l'universo. L'universo intero si sta muovendo verso uno stadio finale di totale kiplizzazione. Certo, a parte Mercer e il mercerismo.
Mercer? Ah sì, mercerismo.
Lei non ha una scatola dell'empatia? Ma non è possibile. È necessaria una scatola dell'empatia. È l'oggetto più personale che ci sia. È come un'estensione del proprio corpo. È l'unico contatto possibile con altri umani. È il solo modo di non essere più soli. Lei non partecipa alla fusione.
Ora ho da fare, Isidore. Potremmo vederci più tardi. Il mio nome è Pris Stratton.
Pris?
Anzi no, signorina Stratton.
Lei non c'è più paura adesso, ma una cosa strana, una specie di freddezza, un vuoto, come un respiro che viene dal nulla. Sicuramente Isidore sta pensando... Pazienza, così va il mondo. Chissà, forse cambierà idea. Cambierà idea e mi permetterà anche di chiamarla Pris. Un bel nome, Pris. Certo, è un po' strano. Per esempio, non ha mai sentito parlare di Buster Friendly, ma Buster sta in TV tutti i giorni, c'è solo lui. E non conosce neanche Mercer, poverina. Non sa che cos'è la condivisione e l'empatia tra gli umani. Forse lei ha un'altra divinità. Mercer non è un essere vivente, è l'archetipo di un'entità che proviene dalle stelle. Beh, perlomeno questo è quello che ho sentito dire dalla gente. È così sola. Forse ha bisogno di aiuto. Avrà capito che sono una testa di gallina. Isidore prende il furgone della ditta e preleva il primo animale difettoso della giornata. È un gatto che si lamenta. È buffo, pensa Isidore, che anche i gatti finti si lamentino. Top, si rivolge al gatto. Non puoi smetterla finché non arriviamo al negozio. E il gatto continua con i lamenti. E va bene, dai, che ti ricarico io. Dai, che poi starei meglio. Si ferma, prende il gatto in braccio, frugandogli il pelo, ma non riesce a trovare il cavo. Pazienza, tanto ha smesso di funzionare. Meglio portarlo al negozio.
Va bene, gente. Se mi arrampicherò su una montagna, vorrà dire che porterò con me un paio di bottiglie Budweiser.
Anche da lì proviene il suono della televisione e la voce di Buster. Il suo show arriva anche agli emigranti sugli altri pianeti. Ora sta di nuovo parlando male di Mercer e ridicolizzandolo. Ma perché? Tutti amano e approvano Mercer. Persino i governi, le Nazioni Unite, dicono che l'umanità ha bisogno di empatia e che il mercerismo ci rende tutti più sensibili. Sì, certo, la polvere radioattiva sembrava colpire anche Mercer, su quella collina. Lo aveva reso tutto grigio, come rattrappito, con il passo mal sicuro.
Cosa hai lì?
Questo è il principale di Isidore, il signor Sloat. È un gatto in cortocircuito.
Ma questo gatto non è falso! Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, lo sapevo! E ora è morto! Sei proprio una testa di gallina, Isidore! Ora chi la sente, la signora Pilsen?
Io, sembrava falso.
Ora le telefoni tu! Io non glielo dico!
Sì, signora Pilsen, salve, sì, no, la chiamo per il gatto.
Ecco. Forza.
Potremmo trovare un altro gatto. Dai. Una copia elettrica, ma proprio uguale, uguale,
dai,
uguale.
Dai, qua! Potremmo darle una copia perfetta, signora Pilsen. No, non c'è bisogno di dirlo a suo marito, non se ne accorgerà. Sì, ne sono sicuro. Sì, grazie. Arrivederci, Isidore. Ora sbrigati, fallo misurare, fotografare, voglio una copia uguale!
Va bene. Mi sa che è meglio chiamarli subito prima che cominci a decomporsi. Ma è vero che i cadaveri si decompongono?
Deckard, sei tornato presto. Sei sicuro che la scala Voigt-Kampf funzioni?
Sì, funziona, funziona. A chi tocca adesso?
Si chiama Luba Luft. È una cantante d'opera. E c'è ancora una cosa, Rick. Sta venendo qui un poliziotto sovietico del VPO.
Sovietico? E cosa vuole?
Il VPO si interessa al tipo Nexus 6 e vogliono che ci sia un loro uomo con te. Si chiama Sandor Kadali.
E per il premio?
Tranquillo, non dovrai dividerlo. Intanto studiati l'incartamento della Luft.
Cantante d'opera, leggo. Proveniente dalla Germania e attualmente scritturata dalla San Francisco Opera Company. Beh, deve essere brava se è riuscita a farsi scritturare. Il centralino della polizia dice che c'è una chiamata per me da Seattle. È la Rosen. Sul piccolo schermo compare il viso di Rachel.
Pronto, signor Deckard?
Mi dica.
Noi della Rosen abbiamo discusso la situazione dei Nexus 6 fuggiti e pensiamo, conoscendoli bene, che le sarebbe utile se uno di noi lavorasse con lei.
Ah sì? E perché? Cosa vorreste fare?
Quando un'unità Nexus 6 è avvicinata da un essere umano è diffidente, ma se la contatta un altro Nexus 6...
E verrebbe lei dunque?
Sì.
Ci penserò e le farò sapere.
Non ci pensi troppo, signor Deckard. Lei non conosce questi androidi, sono pericolosi, velocissimi, oltre le sue possibilità.
Le ho detto che ci penserò.
Senza di me, uno di loro sarà il primo a sparare.
Arrivederci. Che razza di mondo. Un androide che offre il suo aiuto a un cacciatore a premio. Rachel. Entro nell'enorme ventre di pietra e acciaio del vecchio teatro d'opera. E sono travolto all'improvviso dal frastuono melodioso e dissonante. Che cos'è questo? È una prova generale? Aspetta. Lo riconosco, questo... Questo è il flauto magico di Mozart. Una vera rarità di questi tempi.
Sei tu, Deckard?
Il poliziotto sovietico, alto, grasso, con il naso schiacciato e un sorriso simpatico. Dai, entriamo. Sul palcoscenico Luba Luft canta e resto sorpreso dalla bellezza della sua voce. La Rosen l'ha costruita davvero molto bene, devo ammetterlo. Loro creano e io distruggo. Vieni, dai, andiamo ad aspettarla in camerino. Entrando, lei si ferma sulla porta a guardarci.
Chi siete?
Nella sua voce c'è una freddezza particolare che ho già trovato in molti altri androidi. Grande intelligenza, grandi capacità e questa raggelante freddezza. Siamo poliziotti, signora Luft. Dobbiamo sottoporla ad un test.
È necessario? Ho molto da fare.
Sì, signora, sì, è necessario. Estraggo i miei strumenti dalla valigetta mentre Kadali si sistema alle spalle di Luba.
Pensa che io sia un androide? È questo che lei pensa? Non sono un androide. Non sono mai stata su Marte, io. E mi dica... Questo test che vuole farmi, lei lo ha superato?
Sì, signora, sì, l'ho superato.
Potrebbe essere una falsa memoria. Non accade forse che gli androidi vadano in giro con false memorie?
Le mie mani sistemano le manopole, ma non sono molto ferme. Mi sento sempre più a disagio. Kadali mi guarda, poi guarda Luba. Ha una strana espressione. Il suo sorriso è scomparso. Va bene, basta. Procediamo con il test. Seleziono la prima domanda.
Lei è seduta davanti alla televisione e improvvisamente vede una vespa che le cammina sul braccio.
Cos'è una vespa?
Un insetto col pungiglione che vola.
Oh, che strano. Esistono ancora?
Mi risponda, per favore.
Mi dica la parola tedesca.
La parola tedesca? Perché? Vespe, vespe.
Oh, vespe, sì. E la domanda? Non ricordo più la domanda.
Mi sto incazzando davvero. Mi pare che Cadali sorrida di nuovo. Si è spostato lentamente e adesso sta accanto a me a guardare lo schermo. Va bene, facciamo così. Allora, un'altra. Proviamo un'altra. Lei è ad un banchetto. L'antipasto consiste di cane bollito ripieno di riso.
Nessuno ammazzerebbe un cane per mangiarlo. Valgono una fortuna, i cani. Se poi è un surrogato, sarà fatto di fili e motori. Non si possono mangiare.
La sua risposta, mi dia la sua risposta.
Insomma, non le sto forse dando risposte.
Risponda a questa allora. Ha un appuntamento con un uomo. Lui le chiede di andare nel suo appartamento. Mentre si trova lì.
No, non sarei mai lì. Mi ha fatto una domanda sbagliata.
La vedo per la prima volta alzare lentamente lo sguardo su Cadali.
Com'è silenzioso il suo collega. Non ha detto una parola. Ha fatto il test anche a lui?
Sento Cadali trattenere il respiro. E all'improvviso, con una velocità impressionante, l'uva vola verso la porta. Due pistole laser simultaneamente la colpiscono, estesa a terra, scomposta, il bel viso contratto, sta morendo. Cadali si china su di lei.
Tu non sei umano.
Lui arretra come se l'avesse schiaffeggiato. La voce di Luba finisce in un gorgoglio. È morta. No, sbagliato. No, mi dico, non è morta. È terminata. Saliamo sulla mia auto per portare Luba al comando di polizia.
Rick, vorrei sottopormi a test.
C'è tempo, Sandor, c'è tempo. Io credo che mi dimetterò, lo sai? Ne ho abbastanza. Lei era davvero una splendida cantante.
Aspetta, se sono un androide e tu mi uccidi, puoi prenderti il mio scoiattolo. Guarda, lo scrivo.
Gli androidi non possono fare testamento, sai?
E allora te lo prendi e basta. È un animale vero, sai? Io amo il mio scoiattolo. Tutte le mattine gli do da mangiare e gli cambio la paglia. Gli pulisco anche la gabbia.
Stai zitto.
E io quando la sera torno a casa lo lascio libero per l'appartamento.
Stai zitto.
E lui, devi vedere come corre da tutte le parti. Ho messo anche una ruota nella gabbia, lui gira e corre.
Zitto.
Rick, se sono un androide, come faccio ad amare il mio scoiattolo?
Non lo so, Sandor, non lo so.
Un difetto. Sono un androide difettoso.
Dai, ti prego, andiamo.
No! Prima il test.
Alla fine il test non lascia dubbi. Sandor mi porge il suo laser e mi dice con calma.
Devi farlo, Rick.
Non posso, non posso.
Allora lo farò io.
Ah sì? E come farai ad ucciderti senza il laser?
Trattenendo il respiro.
Ma è impossibile, Sandor, è impossibile.
Impossibile, gli androidi non possiedono il nervo vago che collega il cervello al diaframma, come gli uomini. Ora vai, lasciami qui.
Ma morire in quel modo?
È doloroso, sì.
Sì, è doloroso. Mi rigiro di scatto e fulmino Cadali con il laser. Isidor si è fermato in un negozio di verdure e ha riempito un sacchetto di che cosa sono quelle? Pesche, pasticcio di fagioli, un buon formaggio morbido, sicuramente puzzolente. Sono tutte cose rare, Isidor, e hai dilapidato 2 settimane di stipendio. E per di più sotto il sedile c'è una bottiglia di Chablis, un vero prodotto d'antiquariato, ma... Ah, certo. La porta a Pris. Infatti
bussa alla sua porta mentre il cuore gli scoppia in petto. Sono Isidor. Ho delle cose per te. Lei socchiude appena la porta e mette la testa di fuori.
Ah, sei tu. Magnifico. Vieni, beviamo.
Se vuoi posso diventare tuo amico.
Io ho già amici.
E dove sono?
Non lo so. Forse i cacciatori a premio li hanno già presi. Forse sono l'unica rimasta.
Che cos'è un cacciatore a premio?
Uno che uccide androidi, Isidor.
E possono ammazzare anche te. Ecco perché hai tanta paura. All'improvviso si sente bussare alla porta.
Non muoverti. Non apriamo. Stiamo fermi.
Una voce giunge dal pianerottolo.
Rhys? Sei qui? Sono Roy. E con me c'è Irmgard.
Rhys si lancia alla porta e la spalanca. Ed ecco una donna bionda con gli occhi azzurri che abbraccia Rhys. E poi Roy. Gigantesco, alto, massiccio, ma si muove con la leggerezza di un felino. Rhys è vibrante di felicità.
Lui è Isidor, un vicino. Si prende cura di me.
Siamo rimasti in tre, Rhys. Forse un quarto. Non lo sappiamo.
Sono strani. Come se una maligna spersonalizzazione pervadesse i loro processi mentali.
Perché non vai da lui?
Questo è lui.
Potrebbe proteggerti meglio. E noi resteremo qui.
Una testa di gallina. Non intendo vivere con una testa di gallina.
Non chiamarlo così, Rhys. Fai come dice Roy. Il cacciatore a premio è uno abile. Si muove in fretta.
Vai. Io installerò dei componenti elettronici per ascoltarci da un appartamento all'altro e per individuarlo se viene.
Credo che sarebbe splendido, Rhys, se tu venissi da me. Io mi prenderei, che ne so, una vacanza. Mi prenderei cura di te. Roy ha cominciato a frugare le pareti e a collegare i fili. Voi siete androidi. Io lo capisco perché vogliono uccidervi. Ma a me non importa. Sapete, sono speciale anch'io. Ma voi avete un'intelligenza superiore. Io potrei imparare un mucchio di cose da voi.
Intanto prendi la mia valigia e svuotala.
In quella valigia non ci sono altro che libri.
Anche gli androidi si sentono soli, Isidor. E poi su Marte c'era molto tempo libero.
Ci siamo appassionati di questa letteratura. Racconta di viaggi spaziali. Ma prima dei viaggi spaziali.
Prima? Com'è possibile prima?
Immaginazione, Isidor. Si chiama immaginazione. Ci sono storie di creature di altri mondi e storie della Terra quando non c'era la polvere radioattiva. Ti interessano?
Oh, sì, sì, sì.
La mia testa di gallina. Sì, puoi leggerli se vuoi.
Dopo aver ritirato il premio per Luba e per Cadali, ora desidero soltanto correre in un negozio di animali.
Le interessa qualche animale in particolare, signore?
Ho $3,000 in contanti. Quanto costa quella famiglia di topi laggiù?
Topi? Ma tutti hanno un topo, signore. Forse lei può permettersi qualcosa di più. Una capra, magari?
Il commesso mi indica una grande capra nera piantata sulle quattro zampe al centro di una gabbia. Oh mio Dio! Dio, sembra molto bella.
Bella?
Io tiro fuori il mio catalogo Sydney e guardo i prezzi delle capre. Posso... sì, posso dare un anticipo e poi le rate. Va bene. Affare fatto.
Ottimo.
Tornando a casa mi sento eccitato. Adesso ho anch'io un animale vero, non elettrico. Non potevamo più andare avanti con una pecora elettrica. Fiacca il morale una pecora elettrica. Adesso io riacquisterò fiducia in me stesso e nelle mie capacità. Rick Deckard. Atterrò sul tetto di casa e deposito dolcemente la capra e poi scendo giù. Iran!
Ehi, così tardi?
Vieni, ti voglio mostrare una cosa. Dai, vieni. Sulla terrazza accendo i riflettori e illumino la capra, così tutti possono vederla.
Oh mio Dio, ma è vera! Non è falsa.
È vera, assolutamente vera.
Andiamo, andiamo giù a ringraziare Mercer.
Sento la voce di Bill Barbour dal tetto di fronte.
Ma che bella capra hai, Deckard! Congratulazioni! Chissà che non vi nascano dei piccoli, eh? Sai, potrei offrirti un cavallino per una coppia di capretti.
Oh, grazie, Bill, grazie davvero. Gli sorrido e seguo mia moglie in casa. Iran, sono sicuro che questa capra curerà la mia depressione e anche la tua.
Sì, 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 ma adesso vieni da Mercer. Sai, oggi sono stata a lungo con lui. Mi ha aiutato a resistere alla depressione. Sentivo la presenza di tutte le persone della Terra che si erano fuse nello stesso istante. Vieni, vieni, Rick. Voglio che tu trasmetta a tutti gli altri il sentimento che provi adesso. Sarebbe immorale tenerlo solo per noi.
Sullo schermo la figura vecchia, sbiadita e sporca di Mercer si affatica verso la cima. Manovro le manopole della mia scatola dell'empatia e mi trovo subito in mezzo ad un paesaggio desolato, un deserto, senza acqua, senza alberi.
Sono tuo amico.
Ho bisogno di aiuto, Mercer.
Come posso salvare te se non posso salvare me stesso? Non c'è salvezza.
E allora a che cosa serve tutto questo? Tu a che cosa servi?
Per mostrarti che non sei solo, io sono qui con te.
Dal basso qualcuno lancia una pietra contro Mercer, sono colpito all'orecchio e quando lascio andare le manopole, l'orecchio sanguina ancora.
Andando in ufficio penso che mi rimangano 3 androidi,
se il calcolo è esatto.
Li terminerò tutti e dopodiché sono gli ultimi. Io poi mi ritiro e intanto so dove posso trovare aiuto.
Rosen.
Mi passi Rachel Rosen.
Mi dica, Deckard.
Allora, che cosa fa? Mi aiuta?
Vuole che venga a San Francisco?
Questa notte subito.
Non so, è molto tardi.
Devo ritirarli stanotte.
Lei ha l'aria stanca, Rick. Nessuno ha mai ritirato 2 androidi in un giorno solo.
Vieni.
Perché?
Prima andiamo in albergo. Vieni.
Sontuosa ed enorme dell'albergo.
Mi rileggo le copie che riguardano gli androidi Roy e Irmgard. Su Marte leggo che Roy era addetto a lavorare sui campi. Forse vuole soltanto una posizione migliore. Forse vuole solamente essere libero. Irmgard è la sua donna. Me lo devo ricordare, questo me lo devo ricordare. Dunque gli androidi amano e sognano gli androidi. Non era stato un sogno per loro la Terra.
Eccomi.
Rachel tiene in mano una bottiglia di bourbon.
Li hai trovati?
Sì. Si nascondono in un caseggiato in periferia.
Apriamo la bottiglia. Vale una fortuna, sai. Non è sintetico, è di prima della guerra. Fatto con vero lievito.
Rachel si sfila il soprabito e io la guardo. Ha una grande massa di capelli neri, il viso magro. Il corpo esile come un adolescente. E il piccolo seno che le dà un profilo quasi infantile. Mi sembra una ragazza, non una donna. A parte quegli occhi, acuti, inquieti, profondi. Lei si sdraia sul letto, io le vado vicino con il barbone e i bicchieri. C'è qualcosa che non va.
Quella Nexus 6, l'ultima, è del mio stesso tipo, questo non mi piace. Si chiama Pris Stratton.
Prendo nel palmo della mano il suo piccolo mento a punta e mi sollevo il viso. Chissà che effetto fa baciare un androide. Quando la bacio sulle labbra secche, Rachel resta completamente impassibile. Per me è diverso. Le slaccio la camicetta, lei si toglie il reggiseno.
Gli androidi non possono avere bambini. È una perdita grave. Che cosa si prova ad avere un bambino? Cosa si prova a nascere?
Rachel, io non so se posso farlo. Io non so se posso fare l'amore con te.
Ascolta, Rick. Dopo verrò con te e ucciderò io Pris. Per te. Andrai di nuovo a letto con un androide?
Se somiglierà a te.
Sai quanto vive un androide? Rick. Io esisto da 2 anni. Quanto tempo credi che mi resti?
Ancora 2 anni.
Già. E com'è tua moglie? Sei triste. Non sarai più capace di cacciare gli androidi, sai? Non c'è mai riuscito nessun cacciatore dopo essere stato con me. Non ce la farai, l'ho visto. Quel dolore sul tuo viso, lo stavo aspettando. Sai quante volte l'ho fatto? Tante.
E se invece ti uccidessi?
No. C'è una forte multa, sai. Io sono di proprietà della Rosen.
Tu sei calma, Rachel, ma io l'ho già visto con altri androidi. A un certo punto è come se la vostra forza vitale si dileguasse. Come se un fuoco interiore si spegnesse, crepitando.
Sì. Allora fallo. Per favore, sull'osso occipitale, proprio alla base del cranio.
Scendi e vattene. Chiamati una macchina e torna a Seattle. Vai.
Vedi? Proprio come è successo agli altri. Lo sapevo. Lo sapevo che non ce l'avresti fatta a uccidermi e non riuscirai a ritirare nessun androide. Mai più. Vai. Torna a casa da tua moglie. Vai. Torna a casa dalla tua capra che ami più di tua moglie. Vai. Vai. No.
Isidor porta in casa le valigie di Pris.
Manca poco, gente! Dite ai vostri amici di restare in ascolto, eh?
Lasciale lì. Ora voglio sentire la televisione. C'è il grande annuncio di Buster, no?
Secondo me lui sentiva ancora quella travolgente sensazione di felicità. Per la prima volta nella sua triste vita poteva essere utile a qualcuno. Sì, lo comandavano, sì, lo sfruttavano un po'. Lo sapeva, ma erano suoi amici. Raccoglie ancora i sacchetti di Pris e sale al pianerottolo. E davanti alla sua porta c'è una piccola cosa che si muove nella polvere. lascia cadere i secchietti e si inginocchia. Un ragno. Un ragno minuscolo, ma vivo. Tremando, svuota una bottiglietta di chiodi e ci mette il ragno. Quando entra, vede tutti e tre davanti al suo televisore, da dove esce la voce di Buster Friendly.
Adesso, gente, adesso la notizia sensazionale. Siete pronti? State comodi? Forse voi penserete...
Ho trovato un ragno!
Fammi vedere!
Zitto, fammi sentire!
Non ho mai visto un ragno. Tutte quelle zampe. Perché ha bisogno di tutte quelle zampe, Isidor?
Perché è così che sono fatti i ragni. 8 zampe.
Sai cosa penso? Penso che un ragno non abbia fatto bisogno di tutte quelle zampe.
8 zampe? Perché non gliene dovrebbero bastare 4? Prova a tagliarne la metà e vediamo.
Irmgard pasta ha preso un paio di affilate forbici da unghie. Isidor è preso da un folle terrore. Pris va in cucina, si siede al tavolo, rovescia la bottiglietta e fa uscire il ragno. Per piacere, per piacere, per piacere.
Vale qualcosa questo animale?
Per piacere, non mutilarlo. Pris taglia una zampetta del ragno.
1.
Nel soggiorno la voce di Buster dice:
sto per raccontarvi l'impressionante scoperta che scuoterà il mondo.
Pris taglia un'altra zampetta.
2.
Tenendo il ragno tra le punte delle dita, sorride. In TV la voce continua:
bene, 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 bene. Abbiamo sottoposto gli ingrandimenti a rigorosi esami in laboratorio.
Vieni, Pris!
E sapete cosa abbiamo scoperto?
Vieni a sentire!
E il cielo, e la luna, e la collina, tutto il paesaggio di Mercer sono artificiali!
È importante!
E dunque la luna è dipinta, il cielo è dipinto, tutto il paesaggio è dipinto, capito, gente? E le pietre che vengono lanciate contro Mercer da invisibili nemici sono di plastica morbida, rimbalzano! E sentite anche questa, gente! Abbiamo amici a Hollywood e hanno svelato che Mercer è soltanto un vecchio attore disoccupato.
3.
Pris ha tagliato 3 zampette al ragno, che ora arranca penosamente sul tavolo della cucina.
Ascolta!
Pris sospende la modulazione del ragno e ascolta la TV.
Naturalmente lo abbiamo identificato, il nostro attore, gente, si chiama Al Jerry Page ed è talmente vecchio che la sua mente è confusa, quasi distrutta. Ma dunque, gente, chi ha inventato questa truffa incredibile? Chi l'ha diffusa? Chi? Non lo sapremo mai, ma quello che sappiamo oggi è che il mercerismo è una frode. Mi state sentendo? Avete capito bene o devo ripetere? Il mercerismo è una frode.
Con le forbici Pris taglia un'altra zampetta.
4. 4. Ma non vuole camminare.
È fatta. Il mercerismo e l'empatia sono una truffa. È fatta.
Non vuole camminare.
Roy prende una bustina di fiammiferi, ne accende uno, lo avvicina al ragno, sempre più vicino, sempre più vicino. Irmgard guarda Isidor.
Cosa c'è che non va? Non faccia quel viso. Glielo pagheremo il ragno, va bene?
È infuriato. Dai, Isidor. Non sei contento di quello che ha raccontato Buster? Lui è uno dei nostri, sai?
Isidor le dà una spinta e afferra l'animaletto mutilato, corre al lavandino e lo affoga. E dentro di lui anche le sue speranze affogano, come il ragno. Forse era l'ultimo ragno della terra e se n'è andato. Anche Mercer se n'è andato. E Isidor vede la polvere e la rovina dell'appartamento diffondersi da ogni parte. Sente arrivare il chippo, il disordine finale di tutte le forme. L'assenza totale che avrebbe trionfato cresce intorno a lui, irresistibile. Gli armadietti della cucina si sbriciolano. Il pavimento cede sotto i piedi, alza un braccio a toccare il muro. La sua mano sprofonda nella parete. Cadono a terra frammenti grigi di tonaco che assomigliano alla pioggia radioattiva lì fuori. Si siede e le gambe della sedia si piegano come tubi marci.
Cosa sta facendo? Isidor, fermo! Stai rompendo tutto!
Non sono io! Non sono io! Dal pavimento in pezzi emergono parti di animali, la testa di un rospo, mani mummificate di una scimmia, un asino, mentre un corvo gli becca gli occhi, singhiozzando invoca Mercer e si ritrova su quella vecchia collina carbonizzata che sembra la tomba del mondo. Mercer è dipinto il cielo.
Sì?
Tu sei una truffa.
Io sono una truffa. Ma ho qui una cosa per te. Guarda.
Apre la mano e Isidor vede
Il ragno ha di nuovo le sue 8 zampe. Grazie.
Zitti. C'è qualcuno. C'è un cacciatore nella casa. Spegnete tutte le luci. Isidor, vai. Parlagli. Digli che qui ci sei solo tu. Vai.
Isidor avanza lentamente sul camerottolo. Scende le scale e poi mi vede che esco dall'ombra. Il laser puntato su di lui. Chi sei? Mi chiamo Isidor. Sono qui tutti e tre, vero? No, 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 no. Tu chi sei? Rick Decker. Sono un investigatore della polizia di San Francisco. Tu li vuoi uccidere? Sì, Isidor. Devo trovarli e terminarli. È il mio compito. Perché? Perché? Perché sono fuggiti da Marte, perché sono illegali, perché sono pericolosi, perché non sono umani, perché... Isidor, lo so che sono qui. Dimmi soltanto a che piano sono. Potrei darti una parte del premio se mi aiuti. Una testa di gallina non può avere premi, no? Ma può avere un piccolo animale tutto suo, vero? Io ho già un ragno. Un ragno? Mostramelo. Isidor riprende a scuotere la testa. Lo guardo fissamente, poi gli do una spinta che lo fa cadere in ginocchio e salgo di corsa le scale, leggero, senza fare rumore. Sento un fruscio, mi volto di scatto puntando il laser e vedo una donna che mi viene incontro sorridendo con le braccia distese per abbracciarmi. Rachel. E poi sparo. Il corpo di Pris esplode e i frammenti volano dappertutto. E da qualche parte ci sono ancora Roy, Irmgard e sanno, certamente loro sanno quello che ho appena fatto. Una porta si socchiude, la spalanco con un calcio e contemporaneamente sparo a Irmgard. E dall'altra stanza sento provenire il lamento lungo, rantolante di Roy. E tu l'amavi? Va bene! E io amavo Rachel! Io amavo Rachel! Mi trovo a fissare il laser che l'androide e mi butto per terra sparando. Il grande corpo di Roy si spezza, crollando in una pioggia di parti separate. Frammenti di metallo rimbalzano in terra, circuiti in terra, fanno ancora sussultare braccia, gambe. Ma ormai... ormai è morto. Terminato. Finito. Quasi un record. Ora posso ritornare da Irene, dalla capra, e avremo tanti soldi per un po' di tempo. Ma resto ancora immobile, ho le vertigini. Alle spalle sento Isidor singhiozzare. Quando arrivo a casa, Iran mi corre incontro sul tetto, è sconvolta. Io la abbraccio. È finito tutto adesso.
Rick, devo dirti una cosa. La capra è morta.
Abbasso la testa. Sento il corpo che mi si affloscia tutto.
Non si è ammalata. Qualcuno... uscire dalla gabbia, l'ha portata sull'orlo del tetto e
l'ha spinta giù.
Sì.
Hai visto chi è stato?
Una ragazza, Rick, piccola, con i capelli neri e due occhi immensi. Io ero lì, in pietreta, e lei non ha fatto alcuno sforzo per nascondersi, come se non le importasse.
No, Irene, no, non le importava.
È orribile, così inutile, così...
Un lungo sospiro mi esce dall'anima.
Rick, ora riposati. Vuoi che metta l'organo sul 6707?
670? Che cos'è?
Una pace a lungo meritata.
Oh sì, sì. Una pace a lungo meritata.
Pronto. Va bene. Allora... allora mi mandi un rospo e delle mosche artificiali che volino e ronzino, per favore, della migliore qualità. E anche, sì, una pozzanghera artificiale e della sabbia, ciottoli colorati e frammenti di detriti organici. Sì, sì, benissimo. Voglio che funzioni perfettamente. Mio marito l'adora.
Isidor ha posato delicatamente il ragno di Mercer in terra in mezzo alla polvere. Poi gli si siede accanto, a gambe incrociate, e apre il libro.
Tieni,
gli aveva detto Roy.
Leggilo.
E aveva aggiunto, con quella sua risata contagiosa,
è il mio preferito.
A voce alta, lentamente, Isidor comincia. La storia del gigante annegato. La mattina dopo la tempesta, il corpo di un gigante annegato venne rigettato sulla spiaggia 8 chilometri a nord-ovest della città. Le prime notizie fornite da un pescatore vennero poi confermate dalla stampa locale e dalla polizia. Ci fu un afflusso incredibile di gente che lasciava il lavoro, la casa, per correre alla spiaggia. Il cadavere giaceva supino. I suoi occhi di vetro guardavano il cielo. Aveva le dimensioni del più grande capodonno. I suoi piedi erano alti quasi il doppio di un uomo. Sotto il gigante si era formata una grande cavità, come se lui fosse piombato dal cielo. La folla si era fermata a distanza, silenziosa. C'erano due pescatori. Si erano arrampicati sul torace e vi camminavano avanti e indietro, gesticolando e ridendo. Ci fu un ruggito di entusiasmo, di trionfo, e la folla si lanciò letteralmente di corsa verso la riva. Molti ora si arrampicavano sul gigante e gli camminavano sulla faccia, divertendosi a saltellare da un'orbita all'altra. Una banda di ragazzini aveva occupato la testa, scivolando dalle guance fino alla mascella. Almeno 200 persone ballavano sul torace e sullo stomaco. Venne la polizia ad allontanarli e poi gli scienziati dell'università a misurare il grande corpo e a discutere per ore e ore e ore. E quando se ne andarono, la gente tornò a prendere possesso del grande cadavere. Era calato e restavano 200 o 300 persone che facevano picnic intorno al morto. Il tessuto ora era tumefatto, il volto gonfio di escoriazione, Gli interstizi tra le dita erano pieni di alberi e intorno gli si erano accumulati sassi, piccoli irletti, mentre un odore dolciastro si espandeva intorno. Qualcuno aveva costruito un piccolo castello di sabbia al centro dello sterno. Cominciarono le amputazioni. Le mani, i piedi erano stati rimossi da una fabbrica di cibo per animali e dai monconi colava un fluido nero, viscoso, che macchiava la sabbia e i bianchi ossi di seppia. Il cadavere era avvolto da un olezzo indicibile. Poi fu decapitato e la carcassa ora somigliava a una balena. L'interesse degli spettatori svanì. La riva rimase deserta. Molti mesi dopo, vari pezzi del corpo smembrato del gigante cominciarono a ricomparire in tutta la città. Si videro le ossa nelle fabbriche di fertilizzante, due enormi femori appesi alle pareti di una grande macelleria, un omero all'ingresso di un cantiere navale, due costole messe ad arco in un giardino, un grande lembo di pelle conciata e decorata apparve in una vetrina di maschere e bambole, e l'enorme pene copriva un'intera parete del baraccone delle meraviglie di un circo. Il resto dello scheletro, scarnificato, giaceva come un relitto sulla spiaggia ed estate forniva un appoggio per i gabbiani stanchi del volo.